spirito di pietà. Questo è il testo dei doni dello Spirito Santo nel nostro elenco. Nella Bibbia ebraica, in quel versetto famoso di Isaia 11, 1 e 2, sono elencati solo 6 doni dello Spirito: spirito di sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza e timore del Signore. Questo della pietà non esiste e comincia ad esistere quando la Bibbia viene tradotta in greco. Allora questo termine, timore del Signore, viene sdoppiato in pietà e timore del Signore, perché la parola timore del Signore alla cultura greca non era molto confacente. Invece nella cultura, nel linguaggio greco, c'era un'altra parola che noi traduciamo con pietà, appunto, e che era un termine adoperato per indicare un certo tipo di rapporto con la divinità nel mondo pagano, nel mondo greco. Per questo anche questo termine, che noi traduciamo con pietà, è adoperato poco nelle traduzioni greche dell'Antico Testamento e poco, molto poco, anche nel Nuovo Testamento. Soltanto alla fine, soltanto nelle ultime, nelle lettere pastorali di San Paolo e in qualche altra, viene usato quel termine greco specifico, proprio perché per gli ebrei quella parola aveva un senso, un che di, che poteva sapere di pagano. Un rapporto dell'uomo con gli dei pagani è diverso che non il rapporto dell'uomo con l'unico Dio, col Dio vivente. Comunque poi gli apostoli, San Paolo, quando hanno cominciato ad adoperarlo, hanno dato anche un significato nuovo e diverso a questa parola. Pietà. Allora vediamo come è adoperato e che cosa vuole esprimere questo termine. Per i pagani esprimeva un timore reverenziale, una sorta di venerazione che provocava un po' di distanza, di tirarsi indietro dell'uomo davanti alla manifestazione della divinità o davanti alla divinità. Per questo gli ebrei usano più volentieri il termine timore, dove questa parola esprime l'amore che l'uomo ha per Dio, ma non un amore che faccia mancargli rispetto, ma un amore nonostante si ritenga Dio assolutamente più grande dell'uomo, però con la caratteristica dell'amore. Adesso non farò più queste distinzioni tra cultura greca ed ebraica, se no ci facciamo troppe confusioni. Vediamo per noi, e quando questo termine viene adoperato, cosa può significare. È il vero rapporto che l'uomo deve avere con Dio. Un rapporto quindi che deve essere degno di Dio e a Lui gradito. Questo rapporto ascolta e incomincia con l'ascolto. Quindi sostanzialmente la pietà inizia quando l'uomo si pone in atteggiamento di ascolto. Il vero rapporto dell'uomo con Dio ha questa caratteristica iniziale. Nel libro del Deuteronomio si dice così: se ti convertirai al Signore e ascolterai la sua voce, l'inizio del rapporto, della conversione, del rapporto con Dio è l'ascoltare la sua voce, il dargli quindi grande fiducia. Anche Giobbe dice così: la tua pietà, e qui è adoperato proprio quel termine specifico, la tua pietà non era forse la tua fiducia, la fiducia che tu davi a Dio. E il profeta Michea, al capitolo 6, si esprime così: uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono, praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente col tuo Dio. Amare la pietà, amare il tuo rapporto vero con Dio, dargli importanza, averlo, tenerlo a cuore. Secondo il libro del Siracide, e anche del libro dei Maccabei, quindi sono i libri ultimi della Bibbia, quelli scritti in greco, compito dei sacerdoti e opera dei santi è riportare il popolo alla pietà, cioè riportare il popolo che si dimenticava di Dio, riportarlo a un giusto rapporto con Lui. In un'epoca di iniqui, Giosia riaffermò la pietà, mise di nuovo in vigore questo modo di vivere nel rapporto con Dio. E così il secondo libro dei Maccabei dice che Dio ha esaudito le preghiere per la pietà del sommo sacerdote Onino. E anche ancora in questo libro dei Maccabei viene esaltata la morte di quegli ebrei che muoiono con sentimenti di pietà. Egli considerava la magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà. E in questo caso parla già della risurrezione. Si addormentano con sentimenti di pietà. E quindi è già vista con Dio, un rapporto vero, come base per un vivere diverso e quindi anche per un morire diverso. E noi conosciamo benissimo la morte di Gesù proprio come la morte di uno che muore con sentimenti di pietà. Cioè Gesù muore dicendo: nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito. La morte diventa nella vita di Gesù un momento, il momento più alto del suo rapporto col Padre. Gli consegna la vita nelle mani. Per nell'Antico Testamento la pietà si esprimeva soprattutto nell'osservanza delle leggi e nel eseguire bene i vari riti e i vari sacrifici. Aveva più che altro soprattutto questo modo di esprimersi. E Neemia dice così: non cancellare nella sua preghiera, nella preghiera a Dio, non cancellare le opere di pietà che ho fatto per la casa del mio Dio e per il suo servizio. Opere di pietà, cioè dei gesti, dei riti o forse anche delle costruzioni o qualcosa, opere di pietà. E del marito di Anna, madre di Samuele, anche lui ha detto un paio di volte, andava ogni anno a sacrificare o a soddisfare il voto, e questa era la sua pietà, una pietà che si esprime nel rapporto con Dio nel osservare bene le regole dei sacrifici e delle norme che riguardavano il culto. Però non è soltanto questo, naturalmente, per il Nuovo Testamento cambia aspetto, perché non ci sono più riti da osservare, non ci sono più sacrifici da offrire, quindi la pietà si esprime con l'offerta della propria vita, con l'ascolto di Dio, col dargli fiducia. San Paolo dice nella prima Timoteo: la pietà è utile a tutto, porta con sé la promessa della vita presente e futura. E questa parola fa eco a una parola dell'Antico Testamento, ancora del Libro della Sapienza, dove era detto: la pietà è più potente di tutto. Perché? Perché se tu sei in rapporto con Dio e di fiducia, Lui può operare nella tua vita. Quindi la potenza della pietà non è attribuibile all'uomo, come se l'uomo avesse dei poteri, ma la potenza della pietà, questa di cui parlano i testi, è soltanto attribuibile a Dio. In questo senso parlano anche gli apostoli nel libro degli Atti, quando guariscono Pietro e Giovanni, dicono la parola che guarisce lo storpio alla porta bella del Tempio. Dopo dicono di fronte al popolo che si meraviglia: non meravigliatevi o non crediate, come se per nostro potere e nostra pietà avessimo fatto camminare quest'uomo, ma è per il nome di Gesù. La potenza sta nel nome di Gesù, la potenza di Dio non è nostra, non è la nostra pietà qualcosa come se noi avessimo qualche potere, qualche virtù particolare che può, altrimenti si cadrebbe nella magia o in cose simili. Nella pietà ci si deve esercitare. San Paolo più volte raccomanda a Timoteo: esercitati nella pietà, oppure tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza, eccetera. Mette la pietà dentro l'elenco di altri atteggiamenti che potrebbero sembrare virtù, ma che non sono virtù secondo il modo di pensare pagano. Per i pagani le virtù, e quindi anche la pietà, era qualcosa che ha l'uomo, di cui l'uomo poi si può vantare. Invece per l'apostolo, per noi, questi modi di vivere non sono una virtù dell'uomo, ma sono il frutto dello Spirito Santo. Quindi sono il modo con cui si esprime il vero rapporto con Dio e il frutto che questo porta. Così la giustizia, la fede, la carità, la pazienza, la mitezza non sono virtù dell'uomo, non sono valori che l'uomo porta in sé, ma sono frutto dello Spirito Santo. Queste cose ci sono quando l'uomo è in rapporto con Dio nel modo giusto, quando l'uomo è in rapporto con Gesù, in un rapporto d'amore. Allora diventa paziente, allora diventa mite, allora diventa caritatevole, allora diventa anche capace di avere un rapporto giusto con Dio, di adorazione, di confidenza, di fiducia, di rispetto, eccetera, tutto quello che potete metterci. La croce dello Spirito. Non per nulla anche qui è detto: è dono dello Spirito la pietà, non una conquista dell'uomo, una sua virtù, anche se l'uomo deve tendere. Esercitati nella pietà, fa esercizio, è come dire lascia operare lo Spirito Santo dentro di te anche in questa direzione, non soltanto nel tuo rapporto col prossimo, ma lascia lavorare lo Spirito Santo in te anche nel tuo rapporto col Padre. Esercitati nella pietà. La pietà cioè il giusto rapporto dell'uomo con Dio, è anche la meta o lo scopo dell'istruzione del cristiano. Per il cristiano non basta conoscere la dottrina, non basta essere istruito, ci vuole anche quello. Abbiamo sentito anche negli Atti degli Apostoli: erano assidui all'ascolto, all'insegnamento degli Apostoli, ma poi erano assidui anche alla preghiera, perché l'insegnamento degli Apostoli è in funzione di portare l'uomo ad un vero rapporto col Padre, un vero rapporto con Dio. Così San Paolo dice a Santo Timoteo: se qualcuno non segue la dottrina secondo la pietà, costui è accecato dall'orgoglio. Cioè, se uno vuol solo imparare la dottrina cristiana o il catechismo e basta,
solo imparare, sapere tutto, magari anche la Bibbia, conoscerla alla perfezione, ma se questo non è in funzione della pietà, del suo rapporto d'amore con Dio, non succede un disastro, viene accecato dall'orgoglio, dice San Paolo, non comprende nulla ed è preso da febbre di cavilli e di questioni oziose. Di qui nascono le invidie, i conflitti di uomini che considerano la pietà come fonte di guadagno. E questo è successo nella storia della Chiesa e succede forse ancora quando qualcuno vuole sapere tutto, non fa che arrivare a discutere di questo, di quello, discussioni su discussioni che portano a frutto di guadagno, nel senso anche di ambizione o di voler averla vinta o di chissà, se non addirittura di guadagno, nel senso di essere capace di fare conferenze o scrivere libri e di guadagnarci con la vendita di questi, capita anche quello, purtroppo. E bisogna appunto, secondo l'Apostolo, fare attenzione alla dottrina secondo la pietà. La dottrina deve essere in funzione dell'amore al Signore e deve sgorgare da quello, altrimenti si cade nell'orgoglio che rende ciechi. Così anche a Tito, San Paolo, quando si presenta all'inizio della lettera, dice: Paolo, servo di Dio, apostolo, per far conoscere la verità che conduce alla pietà. Non una verità staccata, le cose stanno così e stop. La verità che conduce alla pietà. E la pietà è la meta, è lo scopo anche dell'istruzione che gli apostoli danno. Quindi ogni nuova conoscenza, anche o biblica o di catechetica o di fede, deve portare il cuore dell'uomo che arriva a conoscerle ad un rapporto più profondo, più intimo con Gesù e col Padre. La verità conduce alla pietà. È per quello che diciamo sempre, se leggi anche la Bibbia, prima prega e dopo prega ancora di più, in modo che la parola che ascolti porti il tuo cuore ad entrare in rapporto col Signore e non solo ad aumentare le tue conoscenze. Per questo la lettura della Bibbia non si chiama lettura normale, ma si chiama lectio divina, perché è un momento che aiuta ad entrare in rapporto con Dio. E la prima parte, la lettura, la prima parte del dialogo, lasciar parlare Dio a noi e poi noi risponderemo se siamo capaci, se no staremo zitti. La pietà quindi non è più un'opera della legge come per gli ebrei. Far bene, quel sacrificio, farlo in quei determinati modi secondo le norme, e quella pietà può lasciare il cuore ancora nell'orgoglio di poter dire: io ho fatto bene la mia parte, io sono bravo. E questo non è rapporto con Dio, è ancora egocentrismo, è ancora, porta poi all'orgoglio e all'egoismo, al giudizio degli altri magari. Non è nemmeno una virtù come per i pagani, perché anche la stessa cosa, in fondo il pagano si vanta di avere, se crede di avere una virtù, si vanta. Il cristiano non ha virtù. Siete contenti? Non avete virtù, neanche una. Voi siete in rapporto con Gesù, lo amate, in questo amore c'è Spirito Santo che avvolge la vostra vita e da questo amore scaturisce un comportamento bello, gradito, come diceva la lettura degli Atti degli Apostoli di oggi, gradito a Dio, gradito a tutti. Ma questo non è merito dell'uomo, ma di questo rapporto vero che c'è, rapporto di amore che c'è col Padre e con Gesù. È frutto dello Spirito Santo, dono suo, San Pietro parla anche lui di pietà e la mette tra le varie caratteristiche della vita cristiana. La mette dopo la pazienza, ma prima dell'amore fraterno e prima della carità. San Pietro nella seconda lettera, ed è soltanto in quella lettera che è nominata la pietà, fa un elenco di atteggiamenti che il cristiano riceve o assume nel suo cammino di fede. Dice così: la sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Quindi ecco, la pietà avviene come conseguenza della conoscenza di Gesù. Con queste ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi. Ecco, dopo più avanti: mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza. Qui virtù sarà inteso in un altro senso di quello che intendiamo noi probabilmente. Alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Quindi prima un po' di atteggiamenti: temperanza, conoscenza, temperanza e pazienza, senza i quali non è possibile un rapporto sano col Signore. Quel che riguarda la temperanza, dicono anche i santi monaci che bisogna, per esempio, mangiare fin tanto che ci rimane ancora possibile pregare dopo. Quindi temperanza: se uno manca di temperanza, il suo rapporto con Dio non diventa più che se uno, per esempio, beve troppo. Ma cosa fa dopo? Non riesce mica a pregare. E così con tutte le altre situazioni. Alla temperanza la pazienza: se uno è impaziente, si arrabbia, se la prende, la sua preghiera non sta in piedi, non riesce. San Pietro ancora dice agli sposi, a un certo punto, che devono non arrabbiarsi gli uni con gli altri, perché non vengano impedite le preghiere, non devono litigare. Altrimenti, se c'è questa impazienza, non è più possibile la preghiera, nell'uomo non rimane questo spazio. E poi, se c'è questa pazienza e temperanza, allora arriva la pietà, e dopo la pietà l'amore fraterno quindi è una conseguenza di un vero rapporto con Dio, di un rapporto da figli. Non è qualcosa che sta prima, qualcosa che viene dopo. Il primo comandamento è quello dell'amore di Dio, è il secondo quello dell'amore del fratello. Di Gesù è detto così nella lettera agli Ebrei, è adoperata anche per Gesù questa espressione, la pietà, quando si parla della sua preghiera fatta con forti grida e lacrime, poi aggiunge: fu esaudito per la sua pietà. E in cosa consisteva la pietà di Gesù? Gesù in che rapporto viveva col Padre? Gesù badava continuamente a rimanere nel rapporto di figlio. Ed è per questo che ha vinto le tentazioni nel deserto, ed è per questo che tutto quello che faceva lo poteva vedere egli stesso come opera divina, opera del Padre, perché faceva solo quello che vedeva fare dal Padre, diceva solo quello che sentiva dire dal Padre. La pietà di Gesù è questo rimanere figlio davanti al Padre, rimanere dipendente da Lui. Fu esaudito per la sua pietà. Nella pietà di Gesù questo rapporto di figlio col Padre obbliga il Padre ad intervenire nella vita del figlio per manifestare la sua potenza, la sua gloria, e fu esaudito nella risurrezione. Addirittura San Paolo, anche nella lettera prima a Timoteo, dice così che Gesù è in pratica il mistero della pietà, è il mistero della pietà. In fondo con questa espressione San Paolo dice, in altre parole, traduce quello che Gesù aveva detto: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi se noi vogliamo arrivare al Padre, avere un giusto rapporto col Padre, la pietà deve passare per Gesù, è Gesù il mistero della pietà. Non possiamo far senza di Lui. E lo esprime così San Paolo con quelle sei righe che sembra un inno dei primi cristiani: egli si manifestò nella carne, fu giustificato nello spirito, apparve agli angeli, fu annunziato ai pagani, fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria. Questo è un po' un piccolo credo che riguarda la persona di Gesù, di quel Gesù senza il quale non esiste pietà. È Lui il mistero della pietà, cioè non esiste un rapporto adeguato con Dio. È Gesù il mistero della pietà, colui che ci fa entrare in rapporto col Dio vivo. Noi adoperiamo la parola pietà anche in un altro significato, traduciamo con questo termine un altro termine dei testi ebraici e greci, e traduciamo quando diciamo abbi pietà di me, oppure io ho pietà di te, è un'altra cosa che si intende. Non è più la pietà nel senso del nostro vero rapporto con Dio, però in fondo ha qualche aggancio, anche se le parole sono diverse, però c'è un aggancio, perché esprime anche il nostro aver pietà del prossimo, o la pietà che Dio ha verso di noi peccatori, esprime un modo di rapportarsi dell'uomo con Dio, o meglio di Dio con l'uomo. E Geremia dice così: ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà. Cioè, per qui pietà vuol dire soprattutto misericordia. E conservo verso di te, mantengo verso di te un rapporto di amore, anche se sei caduto nel peccato, anche se sei andato fuori strada. Esprime questo modo di adoperare la parola pietà, esprime la risposta che Dio dà all'uomo che ha fiducia in Lui. L'uomo dice: abbi pietà di me, Signore, e Dio risponde dando misericordia, dando. Quindi anche questo, anche se è un'altra parola che viene adoperata, però noi in italiano usiamo sempre lo stesso termine, anche se la sfumatura è diversa, però rientra nel mistero della pietà, cioè del rapporto con Dio. Allora vi leggo alcune frasi dei profeti che dicono questo rapporto. Se affligge, avrà ancora pietà secondo la sua grande misericordia. Il mio occhio ebbe pietà di loro e non li distrussi. E a Giona Dio dice: non dovrei aver pietà di Ninive, e Ninive è pagana. Nella mia benevolenza ho avuto pietà di te. E questa benevolenza, bontà, misericordia di Dio precede quella dell'uomo, perché finché l'uomo è nel peccato, finché l'uomo è nella povertà, nella miseria, Dio ha pietà di lui. Però se l'uomo si esalta dei suoi peccati, allora Dio non ha pietà di lui, o meglio, potremmo dire, la pietà di Dio per lui è di essere ancora duro nei suoi confronti finché la sua superbia non si piega, non si spezza. Non ebbe pietà di nazioni che si erano esaltate per i loro peccati, su cui gli altri hanno avuto pietà, ma per quelle che si sono esaltate per i loro peccati non ebbe pietà. Sono stanco di avere pietà, dice ancora Geremia, perché proprio dopo tanti interventi non hanno ascoltato, non hanno creduto. E Ezechiele, anche una cosa simile, non avrò pietà di te perché non ti sei lasciata purificare. Non ti sei lasciata purificare. E credo che fa ecco a questa parola quello che Gesù ha detto a Pietro durante la cena alla lavanda dei piedi: se non ti lavo non avrai parte con me. Cioè l'uomo, proprio per poter avere comunione col Signore, deve lasciarsi lavare, deve accettare che egli abbia misericordia. Se l'uomo vuol vantarsi di una propria virtù o di una propria mondezza o purità, non c'è rapporto con Dio. Non avrò pietà di te perché non ti sei lasciata purificare. Se non ti lavo non avrai parte con me. Non può esserci un vero rapporto se non c'è l'accoglienza da parte dell'uomo della misericordia. L'uomo poi, che vede Dio misericordioso così con lui, impara e avrà misericordia verso il debole. Così il rapporto che l'uomo ha con Dio, la vera pietà, si manifesterà nel rapporto che l'uomo ha con gli uomini. E quindi anche l'uomo avrà pietà, cioè avrà misericordia degli uomini, e così si manifesta la pietà. L'amore che l'uomo ha verso Dio si manifesta nell'amore che l'uomo avrà verso il fratello, verso il debole, verso il misero e il povero. Beato chi ha pietà degli umili. Avrà pietà del debole e del povero, dell'uomo, benedetto del Signore. Chi ha pietà del misero onora il suo creatore. Ecco, questa parola è abbastanza significativa, quindi il vero rapporto, la vera pietà, nel primo significato, viene espressa, trova la sua risposta, la sua eco, nella misericordia che l'uomo ha verso i miseri. Chi ha pietà del misero onora il suo creatore. Allora le due parole, anche se diverse, con contenuti diversi, si uniscono in questo concetto, in questo modo. Esercitate la pietà e la misericordia ciascuno verso il suo prossimo. Questa è parola di Dio all'uomo. Quindi l'uomo che sta in rapporto d'amore con Dio farà così, agirà così. E conosciamo abbastanza bene la parabola del servo iniquo che chiede misericordia e poi non la dà. Quell'uomo viene escluso dai beni eterni, no? Via dove pianto e stridono i denti, perché se non hai pietà del misero non puoi avere comunione con Dio. Non esiste la vera pietà, il vero rapporto col Padre. Così anche la vera preghiera cosa diventa nell'insegnamento che abbiamo di Gesù? L'insegnamento di Gesù, la preghiera che piace al Padre qual è? È quella dell'uomo che si riconosce bisognoso di misericordia, di perdono. Tra i due, il fariseo e il pubblicano, colui che prega in modo da incontrarsi con Dio è il pubblicano, che dice: abbi pietà di me, o Dio, cioè si riconosce misero, bisognoso dell'intervento del Signore. L'altro, che non riconosce questa propria povertà, non torna a casa giustificato, chiedendo pietà a Dio, chiedendo misericordia, ci disponiamo ad accogliere l'opera di Gesù, che è venuto proprio come medico per i malati, come salvezza per i peccatori, conversione per gli ingiusti. Quindi proprio il mistero della pietà, che è Gesù, noi lo possiamo incontrare, lo possiamo accogliere quando c'è in noi questo atteggiamento di umiltà che chiede a Dio misericordia e intervento. La preghiera dell'umile penetra le nubi. Quando l'uomo che vive in questa umiltà, nei rapporti con Dio, diventa capace di accogliere colui che Dio manda. Dio manda Gesù, e allora l'uomo umile è capace, diventa capace di accoglierlo. L'uomo che si sente bisognoso dell'intervento di Dio è capace di accogliere l'intervento di Dio così come lui lo esprime. E quando l'uomo accoglie Gesù, diventa anche lui amore di Dio per i poveri, per i peccatori. Così vediamo che la Chiesa, che ha accolto, che è il luogo dove Gesù ha la sua sede stabile, si può dire il capo del corpo, che è la Chiesa che cosa è diventato? È diventato un movimento di misericordia, di opere di misericordia corporali e spirituali. Un movimento di persone che hanno pietà del debole e del povero, e questo come conseguenza o come espressione della vera pietà, del fatto che ha accolto il Figlio di Dio, che lo porta in sé, che ha quindi un rapporto stabile col Padre. Quindi la vera pietà occupa tutto lo spazio della vita del credente, dell'uomo. Non è soltanto la preghiera, la vera pietà, ma è una preghiera vera che si manifesta poi nel diventare quello che Dio è per noi, nel diventarlo per i fratelli. Dio per noi è papà, diventiamo per noi, per i fratelli, papà. Esprimiamo l'amore di Dio. Quindi la pietà vera occupa tutta la vita dell'uomo. La Chiesa è diventata proprio la Chiesa più fedele, che ha un rapporto più stabile con Dio, è diventato un movimento di misericordia, sia corporale che spirituale, spirituale e corporale. E questo lo possiamo vedere guardando la storia della Chiesa dagli inizi fino ad oggi, e anche domani lo vedremo ancora. All'inizio abbiamo visto che gli apostoli stessi hanno addirittura rischiato grosso, si sono occupati delle vedove, della comunità, dei poveri, della comunità di Gerusalemme, rischiando, e a questo hanno ovviato dopo per via di una piccola beca che è posta nella comunità, eleggendo i diaconi per quest'opera e loro dedicandosi alla preghiera e alla parola. Quindi la Chiesa è il luogo di amore e di servizio, perché è il luogo della preghiera e della parola di Dio. Ascolto e adorazione di Dio fanno sgorgare opera di amore, di misericordia verso i deboli e i piccoli. E questa è opera dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo è spirito di ordine e di armonia, quindi fa unità nel cuore dell'uomo. Nel rapporto che l'uomo ha con Dio e con i fratelli non sdoppia il cristiano, ma lo unifica, crea armonia nella sua vita. E se uno vedesse queste due cose come due cose diverse, distinte, diventerebbe, non so come si può dire, non è più un vero cristiano, non ha più armonia nella propria vita. Questo purtroppo succede. Chi dà importanza solo all'amore del prossimo e non ascolta più e non prega più, quell'amore del prossimo a un certo punto non è neanche più amore, ma diventa amor proprio, diventa ricerca di gratificazioni o di esaltazioni. E rovina questo non solo il suo cuore, ma rovina anche quello che sta facendo. E non porta l'uomo alla salvezza, ma lo porta solo forse alla ricchezza, che è la perdizione dell'uomo poi. Ecco, è dono dello spirito, la pietà. Quindi anche noi continueremo ad amare e a guardare a Gesù, proprio perché da Lui viene a noi la sua pietà, il suo vero rapporto col Padre, che lo fa essere in un rapporto di amore vero e puro e libero anche verso i fratelli. Così anche poco tempo che abbiamo per rimanere in silenzio, in meditazione, adesso lo trascorrerete così, restando in contemplazione di Gesù, guardando a Lui, come Lui è vissuto col Padre, e così riceveremo anche noi parte alla sua pietà. Sia lodato Gesù Cristo.